Amen, gloria a Dio. Vogliamo ringraziare il Signore ancora stamattina per essere qua e per lodare il suo nome. Vogliamo cantare qualche inno? Avevo proposto il 250.
In Gesù trovai l'amico.
Alleluia, gloria a Dio. Che bello avere Gesù Cristo come amico. Egli è tutta fedeltà, la sorgente di bellezza e dell'amore. Benedetto sia il suo nome. Cantiamo ancora qualche coro. Io ho messo il 696. Cantiamo prima il 662.
Thank you.
696. 696. La mia voce non è il massimo. Non c'è di più. Suo nome. So, facciamo il 594.
Thank you. Amen. Gloria al Signore. Salutiamo anche Carmine e Lucia che sono collegati, fratello Ibo che è in mezzo a noi, Carmela che era un po' che non ci vedevamo, Salvatore, tutti quanti. Ci vogliamo alzare, presentarci davanti al Signore. Oh Signore, è con gioia, Signore, nel cuore che veniamo dinanzi a Te ancora in questo giorno, Signore. Oh Signore, adempiendo, Signore, a questo nostro dovere spirituale, Signore, che ci chiama, Signore, veramente, ogni domenica, Signore, qui in particolare, ma ogni giorno, Signore, all'aprire dei nostri occhi, Signore, ad essere dinanzi a Te, Signore, per poter avere comunione, Signore, con Te, Signore, per poter ricevere da Te, Signore, l'istruzione, la correzione, Signore, la consolazione, tutto ciò che il nostro cuore desidera, Signore. Ed ecco già, Signore, ed è già con i cantici, Signore, che Tu ci hai dispensato, Signore, quella gioia nei nostri cuori, Signore. Continua, Signore, ungendo le labbra di chi parlerà, Signore. Oh, Signore, le orecchie, i cuori, Signore, di chi ascolta, Signore. E veramente dona ciò di cui il Tuo popolo ha bisogno, Signore. Tu conosci istante, persona per persona, le necessità, Signore. Veramente, Ti ringraziamo, Signore, che Tu sei qua in mezzo di noi. Benedici chi è collegato via internet, Signore, e chi magari ascolterà questa predicazione in futuro, Signore. Benedici il nostro fratello Antonio, con la famiglia, Signore, di dove si trova, e chi non ha potuto essere in mezzo di noi, Signore. Ti ringraziamo e presentiamo ancora una volta ogni cosa dinanzi a Te, Signore, pregandoti nel Tuo nome, Signore, che sia Tu a guidare ogni cosa. Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo Te ne ringraziamo. Amen. 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 Accomodatevi pure. Ho dovuto ordinare una Bibbia nuova. Anche Luisella aveva bisogno di una Bibbia nuova perché ormai con l'età andando avanti i caratteri piccoli, e quindi vabbè, ho preso l'occasione, solo che non è ancora arrivata, e allora ho tirato fuori la vecchia Diodati e ho dovuto rileggere un attimino qualche parolina, ma comunque e niente, allora brevemente voglio leggere con voi in Ebrei 12, la lettera degli Ebrei, al capitolo 12, dal versetto 1. Che giovedì non abbiamo avuto l'occasione di proseguire con la lettura dell'opuscolo, perché ci sono stati un po' di problemi tecnici, e quindi così era stata data la possibilità a ciascuno di portare qualcosa, e io avevo letto, se non ricordo male, era nei Romani, però lo riassumo, non è il caso che lo leggiamo, dove viene detto di non conformarsi a questo secolo, perché appunto più andiamo avanti, più i tempi si accorciano e il nemico non è che sta lì a guardare, anzi, si dà da fare in tutti i modi per cogliere qualunque occasione per volgerla a suo favore, e cioè a nostro sfavore. Anche le cose che, se vogliamo, dovrebbero essere magari messe in primo luogo davanti al Signore, perché c'è una difficoltà, un qualcosa, ecco che il nemico te la presenta, quella difficoltà, come un castigo, come chissà che cosa, un punto sul quale ti fa sentire indegno, ti fa sentire mancante, e lo può fare direttamente con te, lo può fare con il marito verso la moglie, con la moglie verso il marito, cioè ha mille astuzie, le conosciamo, sta scritto, voi conoscete le astuzie del nemico, ecco. E il conformarsi a questo secolo vuol dire prendere quelle cose e vederle non alla luce della scrittura, perché più si va avanti, più sono due le vie, o è bianca o è nera. sente magari in una fase di transizione, l'uscita dalle tenebre, poteva esserci del grigio, no? Dove uno aveva ancora addosso magari un po' di, no? Un po' di forfora, diciamo, qualcosa. Adesso è il momento che non ci deve essere niente, o è bianca o è nera. E devo dare purtroppo una triste notizia, non so se vi ricordate, sì, sicuramente. Avevamo pregato per un mio cugino, non quello del nipotino, quello del nipotino spero che venga qua in mezzo di noi a testimoniare egli stesso quello che ha fatto il Signore per appunto suo nipote, ma quell'altro, quello che aveva qualcosa ai polmoni, con il quale gli avevo parlato, e lui dice sì, io credo che il Signore mi può guarire, pregate per me, però se n'è andato, ieri se n'è andato, e il nonno di Pietro, mio cugino, quello lì, lui, ecco, lui ha questa cosa, lui si prodiga, va, fa, disfa, si dà da fare, insomma, no? E quindi è andato su spesse volte a trovarlo all'ospedale, e quindi niente, mi ha scritto ieri dicendo guarda, hanno dato l'estrema unzione a Piercarlo perché probabilmente non arriverà, vabbè, è cattolico sto ragazzo, però no, sappiamo che non è lì la questione, no? E quindi vabbè, in effetti ieri pomeriggio se n'è andato, no? E allora Luisella mi chiedeva, ma questa cosa dell'estrema unzione, ma è giusta sta cosa? Cioè, perché la fanno? Ecco qua, no? La tentazione del mondo di, non vuole essere una condanna, sia chiaro, la tentazione dello spirito di questo mondo di metterci della confusione, di metterci in qualcosa. Allora, l'estrema unzione, il cattolicesimo l'ha copiata, cioè l'ha interpretata da quello che è l'unzione dei malati, perché anche per me si è pregato per il mio problema, 2 settimane fa quello che è stato, e è scritto, si chiami, cioè, il malato, chiami gli anziani, si preghi su di lui, venga unto d'olio, quindi questa unzione dell'olio rappresenta l'unzione dello spirito che sul malato agisce e per la fede del malato e per la fede della preghiera degli anziani davanti al Signore agisce nella persona. Non serve a niente che viene lì una persona, tu sei incosciente, ti fa il segno della croce sulla fronte con un goccio d'olio, cosa serve? Loro dicono per perdonare i peccati e per mandarti, allora cosa è servito tutta la mia vita che sono venuto a confessarmi, a dire, a fare, a recitare Maria, Paternoster e tutto quanto, se poi ancora alla fine, ma dopo quello ancora ci saranno tutte le preghiere per i morti e tutte queste cose, cioè è la totale abominazione e negazione di quello che Cristo ha fatto per ognuno di noi. Quindi questo è per dire, no, come questi spiriti girano, come queste cose vanno. Conformarsi al mondo è anche il modo di comportarsi, a parte queste cose spirituali, ma anche materialmente. Se oggi va di moda, che so io, vestirsi in un certo modo, tutto quanto, insomma, no? Adesso non voglio scendere in discorsi un po' così, però certe situazioni una volta le vedevi soltanto in certi luoghi che erano vietati ai minorenni, oggi, cioè, voglio dire, no? Ci siamo capiti. Ora, magari uno dice, vabbè, mi scopro un attimino, tanto che c'è, fa caldo. No, in casa tua, con tuo marito, tu e lui, puoi stare disabillé, diciamo, ma quando sei fuori c'è una testimonianza da dare, ci deve essere un qualcosa che la persona ha ricevuto e che mi fa sentire diverso, perché sono diverso, no? È come quello che avevo detto giovedì di quella ragazzina inglese che, non so se tu l'avevi sentita questa cosa, no? Ecco, vabbè, praticamente cosa è successo? In Inghilterra, in una scuola, non so dove, avevano fatto la giornata di, com'è che l'hanno chiamata? Vabbè, dove ognuno doveva portare qualcosa, un abito, qualcosa di tipico del suo paese, no? E lì c'erano, insomma, in Inghilterra, più che qui magari ci sono più etnie diverse, no? Quindi ognuno è venuto magari col suo vestito tradizionale, una cosa e l'altra, no? Questa ragazzina inglese, proprio, cioè, inglese doc, no? È andata con una camicetta, ma decente, non è che era, con la sua gonna, tutto quanto, il cappellino, con la bandiera inglese, no? Perché dice, io sono inglese. Oh, l'hanno espulsa da scuola. L'hanno espulsa da scuola, l'hanno sospesa, perché facendo così lei si dimostrava, pensavano, che volesse dimostrarsi superiore a quelli delle altre nazioni, che diceva, vabbè, so, fratello Ivo, lui potrebbe benissimo venire qui con i vestiti tipici del suo paese, nessuno avrebbe niente da dire, no? E penso che anche lui, se ci vede vestiti da europei, non ha nulla da dire, no? Non è quello, no? Mentre invece oggi c'è questa cultura, no? Che se tu vuoi manifestare quello che sei, vieni condannato. Ecco, così anche il cristiano, noi dobbiamo portare la nostra bandiera, no? Dimostrare chi siamo, dimostrare cosa abbiamo ricevuto, senza vergognarcene. Poi il mondo ci sospenderà, ci escluderà, ma a noi che ci importa? Noi siamo quello che siamo. E ancora qui, appunto, in Ebrei 12, c'è ancora, io penso, un'esortazione a questa cosa. Quindi in Ebrei 12 qua dice, perciò, ancora noi, avendo intorno a noi cotanto numero nuvolo di testimoni, deposto ogni fascio, questo fascio è un peso, un gravame, qualcosa che abbiamo, che ci opprime, quindi deposto ogni peso e il peccato che è atto a darci impaccio, corriamo con perseveranza il palio propostoci, riguardando Gesù, capo e compitore della fede, il quale, per la letizia che gli era posta dinanzi, sofferse la croce, avendo spezzato il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora, perciò, anche noi avendo intorno a noi un gran nuvolo di testimoni, quindi noi abbiamo questo nuvolo, questa grande schiera di testimoni, abbiamo tutte le scritture che ci testimoniano di quello che i credenti hanno vissuto, hanno toccato con mano, Gesù stesso, abbiamo tutta la storia, quel filo rosso che ha percorso la storia dell'umanità, con i vari risvegli, con le varie cose, con i vari credenti, tutto quello che è stato, e di persone che hanno anche sofferto per aver tenuta alta la bandiera. È la stessa cosa alla quale siamo chiamati noi. Ora, il segreto qui è in queste due righe. Deposto ogni peso e il peccato che è, lo traduco in italiano moderno, allora, lasciato ogni peso e messo da parte il peccato che serve a darci impaccio, a rallentare la nostra corsa, a impedirci, corriamo con perseveranza la gara propostaci, la sfida propostaci. Quindi, dove dobbiamo riporre questi pesi? Sulle spalle di chi? Chi li ha portati questi pesi? È il Signore nostro. Quindi, quando vediamo delle cose che sono più grosse di noi, più grandi di noi, non sono lì. Quali, l'abbiamo anche in un cantico, no? Che abbiamo cantato, eppure i monti si muoveranno, no? Ecco, se aveste un granello, se la vostra fede fosse grande come un granello di senape, dite questo monte, qui e là. Ora io non è che devo spostare il Monte Rosa e farlo andare al posto del Monte Bianco, basta che quel problema che io ho nella mia famiglia, nella chiesa, in qualunque cosa, ecco, io devo avere veramente quella certezza del mio cuore che ho già la vittoria, non si sposterà all'istante, ma so che si sposterà, perché è un peso, è un qualcosa che mi ostacola nell'andare al Signore. Quindi, se andiamo avanti a leggere, riguardando qui al versetto 12:2, riguardando Gesù, capo e compitor della fede, il quale per la letizia che gli era posta dinanzi sofferse la croce, avendo spezzato il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora qui, quando dice riguardando Gesù, capo e compitor della fede, compitore vuol dire colui che la porta a termine. perché io posso anche avere la fede, ma se non c'è un qualcuno che mette in pratica quello in cui io credo, io posso credere nella guarigione, ma se poi Dio non guarisce, io posso credere in quello che voglio, no? Ma io so che Egli è il compitore, cioè quello che mette in atto, che mette in pratica, che realizza la mia supplica, la mia preghiera fatta con fede. Quindi che veramente il Signore ci dia questa lieta certezza, c'è anche quel bellissimo cantico che a me piace, che piace molto, e che appunto ci dia questa certezza nei cuori che ciò che chiediamo Egli ce lo può dare, perché Egli ce l'ha già dato, e qui è scritto, colui che, riguardando Gesù, capo e compitore della fede. Ora, questo essere compitore della fede, quando Egli sulla croce gridò tutto è compiuto, si riferisce anche a questo. Ora, questo tutto è compiuto è quel famoso assegno di cui faceva l'esempio anche il fratello Branham, e qui c'è l'assegno per la tua cauzione, e quindi devi uscire, prenderlo, anzi devi prenderlo prima e poi puoi uscire, perché non puoi uscire se prima non l'hai preso, no? Quindi nel momento in cui ho accettato il sacrificio di Cristo, ho questa certezza nel mio cuore che tutto quello che mi dice il mondo può dire quello che vuole, ma se la Bibbia dice che è bianco, è bianco. Il mondo può dire quello che vuole, ma quello che dice la Bibbia è la verità. Posso al momento magari non capire una cosa, posso avere difficoltà, posso sbagliare, posso comportarmi magari male perché in quel momento non conoscevo ancora quella cosa, e Dio lo sa. Ma nel momento in cui io vengo a vederla e la tocco con mano, quella cosa, devo rimanere fermo su quella cosa che chiede e dica il mondo. Perché, come dicevo anche l'altra volta, noi per forza di cose dobbiamo uscire, dobbiamo andare a fare la spesa, dobbiamo fare qui, dobbiamo fare là, e siamo a contatto con altre persone. E bene o male sono persone che, specialmente poi magari nei piccoli paesini come dove viviamo noi, e bene o male ti conoscono tutti, quindi due parole le fai. E anche in quelle due parole a volte ci sono delle tentazioni, ci sono delle cose dove delle provocazioni, ma anche involontarie, no? Cioè non lo fanno per provocarti, ma loro ti testimoniano, sventolano la loro bandiera, e dicono: oh, guarda, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho fatto così, ho fatto cosà, ma tu non fai anche tu così, non fai cosà. No, io non lo faccio così e cosà, noi facciamo cosò e così. Perché? Perché certe cose non, Dio non le vuole, no? Poi se Dio ti dà l'occasione, da lì può nascere tutto un discorso, una testimonianza, ben venga. Se no, piuttosto dice: no, io non sono interessato, non ho altro da fare, insomma, ecco. Ma e poi loro lo capiscono, perché noi sappiamo, perché l'abbiamo capito, l'abbiamo realizzato, toccato con mano, che la nostra lotta non è contro carne e sangue, ma contro gli spiriti che albergano nell'aria. Ora, quando io rispondo in un certo modo a una persona, che faccio sbandiero la bandierina giusta, nello spirito quella persona lo sente, anche se non lo capisce, diciamo, subito con la mente, con il ragionamento, ma sente che c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa di diverso, no? Una volta mi è scappata una parola di troppo in ufficio, perché proprio ho tirato fuori dai gangheri, ma niente di che, e tutti si sono bloccati così, ho detto: oh, ma allora anche a lui scappano le parole sbagliate. Gli ho detto: sì, ma io che una, mi è scappata, perché la carne è carne, no? Anzi, vi chiedo scusa se vi ho dato... Perché? Perché comunque, per tutto il resto del tempo, vedevano che c'era qualcosa di strano, e anche loro non le dicevano, anche loro si trattenevano dal dirla, infatti in mia presenza no, ma io non ho mai rimproverato nessuno perché le diceva, forse qualche volta quando qualcuno ha bestemmiato, no? Ma se no, per il resto, vabbè, si sa, il parlare del mondo è quello, ecco, però la nostra testimonianza, il nostro modo di essere, è un qualcosa che, ecco, nello spirituale contagia le persone, lo sentono, e che veramente, ecco, questo contagio, questa testimonianza possa anche realizzarsi. Noi aspettiamo questa pioggia dell'ultima stagione, e non è che viene da sola questa pioggia, Verrà nel momento in cui trova chi la chiede, chi, come sta scritto anche lì,
chi è che era?
Sì, il terreno adatto, ma che aveva pregato e per 3 anni non aveva piovuto. Elia, sì. Ecco. Confronto sempre Elia con Eliseo. Elia aveva pregato e quando ha pregato è arrivata la pioggia. E quindi che veramente il Signore ci dia questa cosa, di essere coscienti che quello che abbiamo letto qui, quindi questi pesi, queste cose che magari ci aggravano, che ci vogliono ostacolare nel correre, nel raggiungere quello che è il paio, raggiungere, ma poi ognuno ha il suo, sì, la meta superna per tutti ovviamente è raggiungere la vita eterna, il premio che Dio ci ha dato, però ognuno avrà il suo compito, la sua cosa, e che veramente ecco ci sia questa certezza, questa cosa in queste due righe che veramente volevo leggere di più, ma basta, penso quello che come esortazione per me è sufficiente questo, ecco, che in ogni istante della nostra vita dobbiamo essere vigili e ricordarci di questo grande numero di testimoni, di questo fatto di rimettere ai piedi del Signore i nostri problemi, i nostri ostacoli. Certo, questo non vuol dire che non ci sono gli ostacoli, perché se li metto ai piedi del Signore perché ci sono, no? Ma avere la fiducia, perché già quando siamo in due, se io devo sollevare un tronco del ciliegio che hanno tagliato l'anno scorso, da solo non ce la faccio perché è un bel troncone, ma se chiedo a Stefano di darmi una mano, già mi pesa meno. Poi lui è un ragazzone forte e robusto, dice no dai papà, te lo porto via io, e se lo porta via lui. Ora il tronco è ancora lì, è lì da vedere, c'è, ma io non ne porto più il peso perché qualcun altro lo sta portando per me o mi sta dando una mano a portarlo, perché a volte non necessariamente ci viene tolto tutto di colpo, perché dobbiamo magari imparare a come portarlo quel tronco, perché potrebbe esserci un altro domani dove devo imparare, no? Come portarlo questo tronco, capite cosa voglio dire? Ma avendo acquisito l'esperienza nel Signore di come fare, questi sono esempi materiali, ma penso che sia semplice trasportarli nello spirituale, no? Se ho avuto una certa lotta e ho messo tutto davanti al Signore, il Signore mi ha liberato, amen. La prossima volta che si presenterà un qualcos'altro, io sarò già addestrato a quella lotta. Quindi non ci sarà più quella grossa sofferenza che ho avuto magari la prima volta, perché so che già ho sperimentato una volta la vittoria, so che anche la seconda volta avrò la vittoria, quindi lo affronto già in un altro modo, no? E come da ragazzino, sembro un santerello io, ma da ragazzino ero una teppa, eh? Quindi quando si facevano, perché allora si poteva, oggi se lo fai ti portano in riformatorio o ti mandano dagli assistenti sociali, c'erano le bande, si giocava, no? A ragazzini, no? 8-9 anni c'era la banda di questi di qui, ci si trovava con le spade di legno e giù, botte da orbi, così, no? Quindi la prima volta che capitava con una squadra nuova di ragazzi, poi si andava tutti fuori insieme a mangiare il panino e tutto quanto, però c'era il momento della lotta fra bande, no? Ma in senso buono, no? Ci si facevano le spalline coi gradi, la bandana di un certo colore per distinguere, c'era un gioco, no? Che si faceva nei boschi, tutte strade qua. Ecco, la prima volta quando trovavi uno nuovo dicevo, magari le prendono. E invece no, poi ti trovi vittorioso, quindi la seconda volta che affrontavi magari un altro dicevo, magari è come l'altra volta, quindi partivi più, no? Più convinto. Sono esempi materiali, ma nello spirituale la lotta è così, perché abbiamo un generale davanti a noi, abbiamo un'avanguardia e una retroguardia, come aveva il popolo di Israele quando camminava nel deserto delle prove della vita di ognuno di noi, che veramente abbiamo questa retroguardia, questa avanguardia, e questo amico fedele che appunto ci dà gli strumenti per lottare. Amen. E dove non ci arriviamo lo fa lui per noi, perché lui ha la vittoria in ogni cosa. Amen. Che il Signore ci benedica e continuiamo appunto nella certezza e nella fede che appunto anche noi siamo in quel gran numero, in quel numero di testimoni, perché Dio ci ha chiamati a quello. Amen. Se un fratello Francesco, fratello Ivo, se hai una testimonianza, qualcosa. lascio libero.
Alleluia, abbiamo già ascoltato qualcosa e che veramente la nostra fede possa rafforzarsi sempre di più, soprattutto quando arrivano le prove, ecco, sembra una cosa insormontabile, però attraverso quelle prove, quelle sofferenze, il nostro cuore diventa migliore, perché sappiamo chi è che lavora i nostri cuori. È il nostro Signore Gesù Cristo, Egli è la parola, Egli è l'invisibile Dio che lavora nel profondo, non lavora nell'esteriore, ma lavora nel profondo. Quando, proprio questo volevo giusto fare un accenno, ho già detto qualcosa giovedì, e anche quando è stato ieri sera. Non so se voi avete ascoltato la riunione del sabato, e parlava proprio di questo. Parlava della correzione, parlava dell'interpretazione, parlava di queste cose. È incredibile come magari gli stessi pensieri, ma vengono spiegati in un modo perfetto e preciso, qualcosa che è dentro il vostro cuore. Quindi c'è qualcosa che ci ispira, qualcosa di prezioso. E volevo prendere un versetto, il foglio non lo trovo come al solito, comunque si trova in Secondo Tessalonicesi, adesso spiego meglio perché leggo questo. Ho avuto modo di parlare con un fratello, mi ha chiesto un favore, io sono andato lì, gli ho fatto questo favore, e ho cominciato, dice, io sono così, sono cos'ha, non ricordo niente, però dopo un po' ha cominciato a tirar fuori i suoi insegnamenti, i suoi pensieri, e mi sembra che non era così, diciamo, malconcio come lui supponeva, e ha cominciato a dire qualcosa riguardo all'elezione. Non voglio andare nei particolari per non fare. Quindi ha preso un passaggio nel libro degli Ebrei e l'hanno tradotto tutto a modo loro. Dice, ma come, non conosci queste cose? Dico, boh, mi sarà sfuggito, ma l'ho letto quel libro, ma non mi ricordo questo passaggio. Allora, guarda, dopo ti do, te lo leggi, dico, va bene. Dico, boh, sarà qualcosa che mi sarà sfuggito. Sono andato a casa attentamente, perché poi, sapete, conosco pure da dove arriva questa cosa. Sono andato a leggere, ma il fratello Abramo ha detto quella cosa, ma non come la intendono loro, perché loro ci hanno fatto una dottrina. Il messaggio è già interpretato. Il messaggio non ha bisogno di interpreti. Quindi doveva essere lasciato come era. Questi fratelli, da dove arriva questa cosa qui, vennero 30 anni fa e passarono anche per la mia casa di Villaricca, che Franco conosce, dicendo non ci sono più ministeri, non ci sono più predicatori, non ci sono più apostoli. Com'è possibile? E Dio come parla al suo popolo? Come parla Dio al suo popolo? Allora tu che stai dicendo queste cose, sei già un predicatore. C'è qualcosa che non suona bene. Perché vengono queste interpretazioni? Per un motivo ben preciso, che possiamo prendere dalla Scrittura, in Secondo Tessalonicesi, aspettate che lo trovo, avevo un foglio, avevo il versetto, eccolo qua, capitolo 2, versetto 9. Versetto 9, ma possiamo leggere anche, e però il Dio manderà loro efficace d'errore affinché credano alla menzogna, a ciò che siano giudicati tutti coloro che non hanno creduto nella verità, ma non si sono compiaciuti nell'iniquità. Qui dice che non hanno creduto alla verità, quindi c'è stata la possibilità per te di poter credere la verità, ma l'hai rifiutata. Mi ricordo qualche episodio, non voglio dirlo qui nel mezzo nostro, ma c'è stata una correzione da parte di un fratello attraverso la parola di Dio, che quelle cose erano sbagliate, ma non ha voluto. E ora con il tempo, non ravvedendosi, diciamo, di questo rifiuto e incaperbendosi di essere nel giusto, nella verità, qua la Scrittura dice espressamente che Dio manderà a loro efficace d'errore affinché credano alla menzogna, a ciò che siano giudicati tutti coloro che non hanno creduto alla verità, qui ci manca un verbo, si sono non compiaciuti nell'iniquità, non so come è scritto da voi, manca qualcosa. Esatto, quindi vedete, è importante per tutti noi, quando arriva una correzione, quando arriva un qualcosa, di non rifiutarla, perché è come rifiutare Dio, è come rifiutare veramente l'Altissimo. C'era anche questo che il fratello... Il secondo Timoteo, fratello Frank l'ha letto, e anche quello era nel mio cuore, nella mia mente, questo pensiero già da un po', dice... Sappiamo anche a chi ha parlato apertamente di questo. Io dunque ti provo capitolo 4, secondo Timoteo, capitolo 4, versetto dall'inizio. Io dunque ti protesto nel cospetto di Dio e del Signore Gesù Cristo, che è a giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione nel suo regno, che tu predichi la parola, che tu faccia istanza a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorto con pazienza e dottrina. Perché non verrà il tempo che non comporteranno la sana dottrina, ma appizzicando loro gli orecchi si accumuleranno dottori secondo i loro propri appetiti e rivolgeranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, soffri afflizioni, fa l'opera d'evangelista, fa piena fede del tuo ministero. Alleluia. Qua io dunque ti protesto, cioè ti scongiuro in tutti i modi nel cospetto di Dio e del Signore Gesù Cristo, il quale, vedete l'importanza, il quale da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno, che tu predichi la parola, predicare la parola, noi sappiamo chi è la parola è Cristo, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Quindi predicare Gesù Cristo significa che non mi occupo di questo, di quell'altro, guardo uno, guardo l'altro, no. Io devo predicare la parola, però nello stesso tempo, come dici qua, riprendi, sgrida, esorta con ogni pazienza e dottrina, perché non comporteranno la sana dottrina. Chi ha accettato la sana dottrina, chi vuole vivere con degnamento a quest'alta e superna vocazione, non rifiuterà le parole di Dio, perché nel suo cuore ha già stabilito che deve arrivare alla fine. E tutte le parole che Dio ci manderà per il nostro bene, per la nostra collezione, non dobbiamo rifiutarle, dobbiamo farne tesoro e dire: Signore, ma questa è la tua parola? Tu mi stai parlando? Io non l'ho capito all'inizio, ma ti chiedo perdono, non l'ho capito all'inizio, ma adesso la comprendo, l'accetto, perché questo cuore, Signore, tu lo lavori dall'interno, non dall'esterno, ma dall'interno, perché la parola di Dio è potente ed efficace, più di una spada a doppio taglio, e separa tutte le cose che possono venire dall'umano. Dio le toglie e mette quelle spirituali, e vogliamo lasciarlo fare senza opposizioni. È vero, a volte non capiamo tutto, ma Dio ci fa grazie, perché non è né per potenza, non è né per forza, ma per lo spirito mio. E quando viene Gesù Cristo, voi lo sapete molto bene, quando viene Gesù il vostro cuore si rallegra, anche nell'afflizione, anche nella correzione, voi dopo loderete il Signore, perché avete capito che avete fatto un altro passo avanti. Amen. Mi fermo qui.
Alleluia, sia ringraziato del Signore. Amen. Quasi mi avete rubato la predicazione, mi ha rubato un po' la predicazione. Sì, parlavamo di questa vita, c'è una vita meravigliosa. Il Signore ci vuole fare prendere appieno, totalmente appieno. Alleluia. È vero che Dio ci aiuti tutti. Ci faccia grazia soprattutto in questi ultimi tempi di seduzione sempre più forte, perché la seduzione che c'era prima aveva la sua potenza che c'era prima. Adesso che siamo alla fine c'è la potenza della fine, quindi è sempre più forte. Quindi ecco perché Dio deve farci grazia di sormontare, superare e riempirci della vita di Cristo, riempirci della sua fede, in modo che possiamo resistere a tutti questi attacchi, intemperie e cose varie, vedete? Quindi anche Mosè, prendendo quello che diceva anche Gianfranco, ebrei 11, lui ha letto 12, quella nuvola di testimoni, è vero, ma in ebrei 11, vedete, Mosè, se leggete qui il versetto 29, ebrei 11 versetto 29, possiamo leggere anche prima 23, dal versetto 23, vedete? E per fede Mosè, essendo nato, fu nascosto da suo padre e da sua madre lo spazio di 3 mesi, perché vedevano il fanciullo bello e non temettero il comandamento del re. Quindi hanno come si dice, hanno boicottato questa legge, questa cosa che diceva che tutti i figli maschi dovevano essere, vedete? Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliola di Faraone, eleggendo innanzi di essere afflitto con il popolo, vedete, ha rifiutato quella gloria, ha rifiutato di volere essere come Faraone, come il mondo. Ebrei capitolo 11, Filippa, faglielo trovare. Ebrei 11, hai trovato Ebrei 11? Vedete, ha rifiutato di essere come faceva il mondo, di continuare in quella maniera, in quella direzione, E quindi ha rifiutato tutto questo, avendo reputato il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, per ciò che egli riguardava alla rimunerazione. Alleluia. Questa rimunerazione che cos'è? È la ricompensa, vero? È una ricompensa, quindi io devo sapere che Dio la ricompensa me la dà alla fine, ma me la dà anche strada facendo, perché Lui mi aiuta, mi dà forza, mi sostiene. E quella forza che Lui mi dà, quel sostentamento che Lui mi dà, permette che la mia fede passa oltre, fa andare oltre. Vedete, ha rifiutato questa cosa. Non riguardava la rimunerazione, e per fede lasciò l'Egitto non avendo temuto l'ira del re, perciò che egli stette costante come vedendo l'invisibile. Ecco, questa è proprio una conversione netta, chiara, totale. Alleluia, che Dio veramente ci benedica, perché in realtà, in poche parole, è il cuore che deve cambiare. L'abbiamo detto sempre, è il cuore che deve toccare l'invisibile, il cuore che deve toccare la promessa di Dio e deve avere quell'identità, quell'identificazione, affinché questo cuore arriva a passare dall'altra parte, da carnale diventa spirituale, tutto essendo ancora su questa terra e avendo ancora un cuore apparentemente umano. Ma Dio ce l'ha cambiato, non è più quel cuore che c'era prima, quel cuore di pietra, quel cuore duro prima della conversione. Poi c'è venuta la conversione e quindi il cuore si è intenerito di tale maniera che assorbe, prende la parola, mangia, accetta e si ciba di questo. È per questo che può vivere, altrimenti non può vivere. Alleluia. Altrimenti vive sempre delle cose del mondo, vive sempre delle cose di questa terra ed è contaminato, e non solo contaminato, è provocato. Adesso leggiamo, vedete, mi ha fatto venire delle cose che veramente il Signore, leggendo un po' la scrittura, vediamo che ci sono delle cose che sono lì nascoste, sono dentro ma sono nascoste, sono là, sono speciali. Adesso lo leggiamo, ci vogliamo alzare. In merito a questo c'è il fratello Hervé, stamattina non l'ha mai fatto stamattina. Geremia è andato da, ha voluto avere comunione qua a Lyon, perché lì certo parlano in francese, stare lì con loro, e quindi col papà mi hanno telefonato, ero lì sulla mia scrivania che quando leggevo un po' stamattina verso le 9, no, prima delle 9, 8 e 9 meno 20, qualcosa del genere. Poi sono sceso, abitudine, poi mi prende il caffè e vado via, insomma, ecco. E saluta Geremia con Hervé, in casa di Hervé, tutti e due, cioè erano lì prima di andare a culto, anche loro, gli saluta la chiesa e tutto e tutto. Si sente che c'è un po' di freddo, anche che fa caldo forte, ma c'è un po' di freddo. Dico, da quando il fratello Frank se n'è andato col Signore, dico, ognuno fa la sua popotta, ognuno fa il fai da te, è normale, dico questa cosa. Quindi il fai da te è brutto, il fai da te, perché? Perché ognuno si concentra sulla sua posizione e pensa che, ecco, c'ha difficoltà di vedere anche la posizione dell'altro, di vedere un po', di amalgamarsi, come dice la scrittura, come abbiamo anche letto, avere la comunione, sottometterci gli uni agli altri, la comunione fraterna, questa cosa, abbiamo sempre quella parte di superiorità, dicendo noi siamo giusti. Quindi noi non abbiamo bisogno di correzione. Io grido a Dio affinché mi corregga tutti i giorni. Voi? Spero che lo fate, perché ci deve correggere tutti i giorni. Perché tutti i giorni Paolo dice, io muoio in Cristo Gesù, tutti i giorni. Devo morire tutti i giorni. È quello che io ho messo al mio battesimo a 29 anni, quando mi sono fatto battezzare, ho messo quel versetto là. Io muoio tutti i giorni, e questa cosa mi rimane, vedete? Alleluia, che Dio ci benedica, ci dia forza, perché è così che si vede che c'è un po' di vedete, non di attrito, no, cioè dire, però ecco, ognuno si va per la sua strada, un pochettino per la sua strada, come abbiamo sentito Francesco. Ognuno si sente già a posto così, dice, no, tu non conosci questo passo. No, no, prendilo, guarda, guarda cosa dice. Vedete? Quindi è così. Vogliamo cantare un cantico? Giovanni mette sempre la chitarra, ma prende freddo la chitarra se la lasci fuori? No, Giovanni, vero? Prende freddo. L'umidità. Chiedo scusa. Sorry. Alleluia. Aspetta. Qui ho messo che ho visto questo cantico, è un po' che non lo cantiamo. Ecco. Il 350. 350. La tua presenza brama quest'anno salvatore. Alleluia. Che Signore ti benedica. Salve, Lucia. Fratello Giacomo, e noi tutti, e voi tutti, che Dio veramente ci aiuti gli uni gli altri. La tua presenza. Era una preghiera e quindi la nostra preghiera. Vogliamo inchinare i nostri capi e ringraziare ancora il Signore. Vero Padre Celeste, è vero. Non un sol giorno, un'ora voglio stare davanti a te, ma per l'eternità, per sempre, giorno dopo giorno, continuamente. L'anima mia ha bisogno di te, il mio cuore ha bisogno di te. Vieni ancora questa mattina, rinfranchi i cuori, glorifica il tuo nome, ristora veramente le anime nostre, vieni in aiuto ancora all'anima che è abbattuta, fai grazia, vieni in mezzo di noi ancora e presentati come un solo soldato, come un solo uomo, in mezzo a questa Chiesa che veramente aspetta la tua manifestazione, aspetta la tua visitazione, affinché tu ti glorifichi in mezzo di noi. Grazie, Padre, benedici la tua parola, santifica il tuo nome in mezzo di noi e che veramente possiamo sentire questa presenza nei nostri cuori. Sì, Signore, allontanandoci da tutto ciò che è di questo mondo, allontanandoci dai nostri pensieri che vagano un po' di qua e un poco di là, prendici per mano e guidaci tu a quell'altare. Oh, a quella separazione del velo, buttalo giù, che possiamo passare dall'altra parte. Ancora questa mattina vogliamo passare dall'altra parte, facci grazie. Sì, Signore, vieni in mezzo di noi e parlaci ancora, parla. I tuoi servitori ascoltano la tua preziosa parola, questa vita di cui abbiamo bisogno tutti i giorni, una vita continua, una vita che cambia i cuori, una vita che li trasforma, una vita che glorifica il tuo nome. Grazie, Padre. Grazie per la tua presenza in mezzo di noi, Signore, che veramente quando usciamo di qua possiamo uscire migliori di come siamo entrati, sapendo che abbiamo toccato il Re dei Re, il Signore dei Signori. Abbiamo toccato la vita di cui abbiamo di bisogno, come l'aria che respiriamo. Sì, Signore, senza questa vita siamo morti. Oh, meraviglioso Padre, ti onoriamo, ti rendiamo onore, ti rendiamo grazia. Benedicici ad uno e dacci tutto quello di cui abbiamo bisogno questa mattina. Attraverso la tua parola parla il cuore. Hai già parlato, continua a parlare. Trasformaci in modo che possiamo servirti in spirito e verità. Ed onorarti in tutto e per tutto. E quando la tentazione viene, oh meraviglioso Padre, quando quella tentazione viene, che il nemico se ne possa allontanare nel nome di Gesù Cristo. Perché scandagliamo le sue astuzie, vediamo le sue deformazioni, li conosciamo e lo allontaniamo. Grazie, Padre, perché con te tutto è possibile. Ti ringraziamo e ti adoriamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Amen. Alleluia. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Vogliamo giusto leggere, e vi faccio accomodare, vogliamo leggere negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, e poi man mano andiamo avanti. Leggiamo dal versetto 27. Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal versetto 27. Che il Signore ci aiuti, ci faccia grazie. Stamattina non mi sento la mia voce, non sentono proprio la mia voce, perché c'ho il naso. Sentite che parlo un po' col naso? No, ma io sento che sto parlando con il naso. È come se la voce è alterata, non so come dire, cioè dire che non è proprio quella che... Dal versetto 27. Ce l'avete tutti? Perciò che tu non lascerai l'anima mia nei luoghi sottoterra. Non permetterai che il tuo santo veda corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita e tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Uomini fratelli, e via via. Vedete? Qui l'Apostolo Pietro continua a testimoniare di questa vita, di questa meravigliosa grazia. E al versetto 36 dice: sappiate dunque sicuramente tutta la casa di Israele che quel Gesù che voi avete crocifisso, e Dio l'ha fatto Signore e Cristo. Alleluia, alleluia. Vedete, leggiamo ancora un altro passo nel Vecchio Testamento e poi andiamo avanti. Giusto un passo nel Vecchio Testamento, possiamo leggere nel Salmo 51, Salmo 51. Leggiamo dal versetto, potete guardare il versetto 7, fino al versetto 12, versetto 7. Purgami con l'isopo e sarò netto, lavami e sarò più bianco che neve. Fa mudire gioia e allegrezza, fa che le ossa che tu hai tritate festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati, cancella tutte le mie iniquità. O Dio, crea in me un cuore puro, rinnova dentro di me uno spirito ben disposto. Questa è la traduzione giusta, vedete? Non rigettarmi dalla tua faccia e non togliermi lo spirito tuo santo. rendimi l'allegrezza della tua salvezza e fa che lo spirito volontario mi sostenga. Alleluia. Amen. Amen. Accomodatevi. Trovate un connesso? Un nesso? Connesso? Alleluia. Ritorniamo. Ritorniamo lì negli Atti degli Apostoli a capitolo 5 per riprendere adesso quello che abbiamo letto a capitolo 2. Vedete? Perché questa vita è speciale, dobbiamo stare attenti, perché dentro di voi c'è una vita. Dio l'ha messa, Dio l'ha messa. Ha messo una vita che non può morire, è la vita eterna. È una vita che è là, soltanto a volte magari, come dice in Efesini capitolo 4, se non sbaglio, dice non attristate lo Spirito Santo. Vedete, a volte magari lo possiamo attristare, magari perché non vediamo la cosa, perché siamo un po' disturbati, perché vedete? Quindi ecco, ma c'è questa vita che è dentro e vogliamo parlare proprio di questa vita. Dio deve farci grazia. Vedete, versetto 17, Atti degli Apostoli, capitolo 4, 5, versetto 17. Ora ce l'avete? Ora il sommo sacerdote, Atti degli Apostoli 5, versetto 17. Ora il sommo sacerdote si levò insieme a tutti coloro che erano con lui, che era la setta dei Sadducei, essendo ripieni di invidia, e misero le mani sopra gli apostoli e li posero nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore di notte aperse le porte della prigione e condotteli fuori disse loro: andate, presentatevi nel tempio e ragionate al popolo tutte le parole di questa vita. Ed essi, avendo ciò udito, entrarono in sullo schiarire di Aldì nel tempio e insegnavano. Alleluia. Esattamente come lo faceva il Signore nel giardino dell'Eden quando parlava con Adamo ed Eva. Vedete? Lo schiarire del giorno, lo schiarire, cioè dire giusto al tempo della sera, veniva e parlava con loro. Era quello. Dio ha fatto sempre così. Vedete? Quindi questa parola per me è importantissima. Importantissima di poter parlare, ragionare di questa vita. Ma a volte, vedete, quando dice qua, è questo che mi ha fatto riflettere. Vedete, questi Sadducei, sapete che i Sadducei non credevano nella risurrezione. Quindi non credendo nella risurrezione, per loro quello che loro facevano era un'abominazione, per loro era un'abominazione, andava contro, perché giustamente loro lo facevano, loro parlavano della vita, perché non risuscitate con Cristo? Ci siete? Erano risuscitati con Lui, quindi una domanda che entra, parlavano di questa vita, ma loro non credendo alla risurrezione, li volevano impedire a tutti i costi, e li hanno messi, li mettevano in prigione, quello che mi ha fatto pensare, vedete? Io mi sono messo la piccola nota, vedete? Non dobbiamo avere paura che ci giudicano. Ciò ci mette in prigione. Quando le persone ci giudicano, perché è meglio dire la verità, abbiamo parlato di verità stamattina, giusto? Abbiamo parlato di verità. Se voi non dite la verità, magari volete stare attenti a non ferire le persone per rimanere fuori giudizio, fuori di prigione, perché col giudizio, quando loro vi giudicano, vi mettono in prigione, lo sapevate questo? Vi mettono in prigione, perché vi vogliono impedire di parlare di quella cosa che voi magari avete spiegato. Avete afferrato? E questa cosa mi ha fatto riflettere. Quello che è grave, quando voi magari non... Perché magari cerchiamo noi di sapete, infarinare la cosa a volte, per avere una buona testimonianza delle persone, dice così, questo magari non è, lo vediamo che è bravo, non è, voilà, vedete? Quindi quella cosa è brutta. Abbiamo parlato della testimonianza stamattina, ecco perché dico, siamo circondati di una nuvola di testimoni, ecco perché dico, ma ha preso il passaggio, vedete? Quindi che Dio veramente ci faccia grazia, perché dal momento che le persone ci giudicano non dovete avere paura, perché quelle persone che giudicano vi mettono in prigione e non vi vogliono più fare uscire di là. vi hanno già catalogato, voi siete tale, giusto? Ma hanno fatto i conti senza l'oste, perché l'oste è Gesù Cristo. E Gesù Cristo vi manda un angelo. Vi manda un angelo che potrebbe far uscire di là, è vero? Lo realizzate? Vi manda la parola di Dio, perché l'angelo ha la parola di Dio. Ce l'ha avuta con Mosè, ce l'ha avuta con Abramo, ce l'ha avuta con gli apostoli. Vedete? Esattamente come l'ha fatto con Pietro. Quando era in prigione, l'hanno messo in prigione. E l'angelo di sera e di notte, vedete? Attraversa semplicemente, le porte si sono aperte, come sono aperte le porte, vedete? Quindi è importante che la nostra testimonianza di questa vita sia veramente netta, pulita, franca, vero? Alleluia, franca. Quello che voi avete da dire, Gesù Cristo è il mio Salvatore, Lui sta camminando con me, Lui sta camminando con me. Alleluia. Perché senza questa vita, senza dimostrazione di questa vita, non posso essere un suo discepolo. Non lo posso essere. Vedete? Perché è la verità che mi rende libero. Voi conoscerete la verità, voi sarete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi rende liberi. È la verità che ci apre le porte della libertà. La libertà in Cristo Gesù. Ecco perché questa vita è importante, soprattutto in questi ultimi tempi. Non deve prevalere una dottrina particolare, non deve prevalere la mia idea particolare, non deve prevalere una chiesa più di un'altra, deve prevalere la vita di Cristo. Mi sbaglio? È la vita che è in voi, è la testimonianza che Dio ha cambiato il tuo cuore, ha trasformato completamente il tuo cuore e che la parola si trova dentro di te. E che a suo tempo, quando è necessario, lui fa uscire il versetto della scrittura, te lo ricorderà e tu glielo dirai.
Amen.
Alleluia! Questa è la vita di cui noi oggi abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di false dottrine, vedete, c'è una parola qui, in Colossesi capitolo 3, che mi ha fatto riflettere anche a questo. Dico, ma è mai possibile che le persone, quando non sono d'accordo con una cosa, c'è subito una separazione? C'è subito qualcosa che li separa? Vedete, è terribile. Perché? Perché non c'è questa vita dentro. Io lo dico veramente, non giudico nessuno, ma non c'è questa vita, perché questa vita non fa così. La vita di Cristo non fa così. Ci siete? L'avete afferrato dove voglio arrivare? Vedete quello che il Signore ci fa vedere? Vedete, Colossesi capitolo 3, leggiamo dal versetto 9, dove dice: non mentite gli uni agli altri, avendo spogliato l'uomo vecchio con i suoi atti e vestito il nuovo, che si rinnova a conoscenza. Pensate a queste parole? Vedete? Si rinnova a conoscenza, secondo l'immagine di colui che l'ha creato. Alleluia! Vedete? Dove non vi è, state attenti, non vi è greco, non vi è giudeo, circoncisione, incirconcisione, barbaro, scita, servo, franco, ma Cristo è ogni cosa e in tutti. Amen. È vero? Alleluia. Quindi la barriera è lo spirito denominazionale che lo mette, cioè è la vecchia natura che mette la barriera, e ancora che non c'è la liberazione. Ma quando la liberazione viene, vi garantisco che non c'è più barriera. Vero? La barriera se ne va. Siete liberi. Dite quello che dovete dire perché lo state vivendo. Quello che voi dite lo vivete. Lo state vivendo. E quando voi lo vivete, lo dimostrate. Alleluia! Io credo questo con tutto il cuore. Vedete, perché a volte stiamo attenti a non ferire. Per rimanere un po' fuori da questo giudizio. Ma vi ricordate come diceva Gesù? Giovanni Battista, sapete cosa ha detto? Ha detto razza di vipere. Cosa volete fare a uscire da questo peccato? Volete entrare nella vita, vedete? Come fate? Anche Gesù ha detto questo. Dobbiamo essere veramente sinceri con noi stessi. non avere più nessuna barriera, non avere più nessun ostacolo, perché altrimenti quello diventa un peso. E lì il mondo, il diavolo, ti giudica. Ma il giudizio per un cristiano è finita. Mi sbaglio? Correggetemi se mi sbaglio, eh? Vogliamo essere insieme quando il Signore torna, eh? Vedete? Perché il mondo vi mette in prigione. Il mondo con i suoi giudizi, e voi cadete dentro, vi cascate dentro con questi giudizi, ci cadete dentro, e siete in prigione, finito, siete legati. Ah, dice, ma io vorrei fare pure così per non cercare di non offenderlo, per cercare di... Vedete un po'. Quindi vuol dire che ancora la vita dentro non ha preso tutto il possesso del cuore, che è importante che prenda il possesso del cuore, perché altrimenti è brutta sta cosa, vedete? Dice, ma tu non ti devi... Ma sapete, io credo Gesù, quando è entrato, io qui l'ho notato, si trova in Marco 11, vedete, Gesù quando è entrato nel Tempio, gli ha visto tutto quel Tempio che non andava bene, chi vendeva colombe, chi scambiava soldi, chi faceva questo, chi faceva quell'altro. Questo non è una cosa, c'è una spiegazione spirituale, giusto? C'è una spiegazione spirituale. Quindi cosa ha fatto il Signore? È intervenuto, ha messo ordine. Quindi dobbiamo, che Dio ci deve fare grazia di mettere ordine, in modo che questo Tempio sia proprio la vita di Cristo. La vita di Cristo. Vogliamo parlare di questa vita, non avere paura di parlare di questa vita. È una vita particolare, vi cambia completamente, vi trasforma. Sapete, ha trasformato tanti, ecco Ebrei capitolo 12, ha trasformato tanti uomini. C'è la testimonianza di tanti uomini, trasformato. Alleluia! Dice, ma come hanno fatto? E pertanto non c'era nessun... Vedete, il giudizio, siamo già stati giudicati. Ci siete? Dio ci ha giudicati. Come ci ha giudicati? Attraverso Gesù Cristo, vero? Ci ha giudicati. Quindi, cosa fa quello ancora a giudicarmi se sono già stato giudicato? Avete afferrato, fratelli miei? Ecco che Dio ci possa liberare totalmente di ogni pregiudizio, di ogni cosa che possa ancora venire in un cuore di un credente riscattato col sangue di Gesù Cristo, dove il suo cuore è stato cambiato, dove è stato battezzato nel nome di Gesù Cristo, dove non appartiene più a questo mondo, ma appartiene a colui che l'ha riscattato. Alleluia! Quindi Dio deve intervenire di una maniera, ecco perché, dice, li ha fatti uscire. Quindi quando noi usciamo da questa prigione, quando noi usciamo e afferriamo quello che lo Spirito ci vuole dire, come abbiamo detto domenica scorsa, allora io lo faccio, io agisco, io esco dalla prigione, sono libero e posso servire Dio e parlare di questa vita. Ce l'abbiamo questa vita dentro? Alleluia, amen, ce l'abbiamo questa vita, e se questa vita è dentro, questa stessa vita si vuole manifestare. Andate e parlate di questa vita. Dice, ma è come? Tranquilli, Dio mette le azioni. Quello che voglio far capire è che noi tutti siamo presi in questo, noi tutti, vedete? Quindi Dio fa grazia di aprire le porte, aprire le strade, fare ogni cosa. E lui continua l'opera sua, ma bisogna dire un po' la verità, bisogna dire le cose giuste. Vedete? Prendete Galati capitolo 2, poi passiamo in diversi passi della scrittura. Galati capitolo 2, è prima di Filippesi, prima di Efesini, Galati capitolo 2. Galati capitolo 2. Guardate cosa dice Paolo qua. Sapete che c'è stata quella storia dove, dal primo versetto dice, poi in capo ai 14 anni, io salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba e avendo preso Meco, ancora Tito, vedete, a causa a causa, qui dice versetto 2, continua ancora versetto 2, vedete? A causa dei gentili, io predico fra i gentili, mentre Pietro era per il popolo di Israele, vedete? A ciò che in alcuna maniera io non corressi e non fossi corso in vano. Ma non pur Tito, che era meco, essendo greco, fu costretto ad essere circonciso. Ciò per i falsi fratelli, intromessi sotto mano, i quali erano sottentrati per espiare la nostra libertà. Vedete? Vedete come a volte cadiamo nella trappola? Avete afferrato? A volte si cade nella trappola così, perché per quella maniera bonacciona di fare quella cosa, vedete? E cadiamo un po' nella trappola. Dio deve farci grazia di far appello al guardiano, che il guardiano è nell'anima tua, è nell'anima nostra. Lui è il guardiano dell'anima nostra. Lui sa come difenderci, vedete? Quindi hanno dovuto per forza, non c'era nessun problema, vedete? Non c'è, vedete? Ma l'hanno dovuto per forza circoncidere, e ciò per i falsi fratelli intromessi sotto mano, i quali erano sottentrati per rispiare la nostra libertà, che noi abbiamo in Gesù Cristo, affin di metterci in servitù, ai quali non cedemmo per soggezione per un momento, vedete? Non abbiamo ceduto per soggezione per un solo momento a ciò che la verità dell'Evangelo dimorasse ferma fra voi. Amen, vedete? Alleluia! Vedete come la parola di Dio, tutto, tutto è scritto nella scrittura. Basta semplicemente trovare modo di poter cercare la faccia del Signore per poter parlare di questa vita meravigliosa e preziosa, vedete? Anche uno Timotio. Però è pure vero che in questa vita il Signore si manifesta. Non si può manifestare nella tua vita normale, la vita vecchia, la natura vecchia. Si deve espandere, deve darsi nella vita nuova, non può darsi nella vita vecchia. Ci siete? E quando trova questa nuova vita dentro, allora, hop, voilà, la cosa si apre, la cosa si fa. Altrimenti è impossibile, non può esserci relazione, vedete? Non ci può essere nessuna relazione. Vedete? È un passaggio molto importante ancora in Deuteronomio 32, è una piccola esortazione, che il Signore ci faccia grazia, ci dia quella forza interiore, in modo che questa vita possa essere manifestata. Non dobbiamo avere timore, non dobbiamo avere timore, perché lo Spirito Santo cresce. Cioè dire, se oggi ti fa vedere una cosa, è perché tu la puoi sopportare. Se domani te ne fa vedere un'altra, è perché tu la puoi sopportare. State afferrando? Se te ne fa vedere un'altra, è perché tu la puoi sopportare. Quindi più tu sopporti l'azione di Dio della tua vita, più il Signore ti fa vedere altre cose, più questa vita si manifesta. Esattamente come quel giorno, il giorno quando sono saliti alla porta detta la bella, allora quella vita si è manifestata, giusto? Alleluia! Quando Cornelio era lì, che è venuto Pietro davanti a Cornelio, quella vita si è manifestata, ed è uscita fuori. Dice, cosa ci impedisce di battezzare dopo che quest'uomo ha già ricevuto lo Spirito Santo? Cosa impedisce? Vedete, quella vita è là, e la cammina, è una vita che cammina, che si manifesta, è viva, è la parola di Dio, vive e permanente, in eterno. E la desideriamo con tutto il cuore, questa parola viva dentro. È lei che mi corregge, è lei che mi aiuta, è lei che mi stimola. È lei che mi provoca la fede. Giusto? È questa stessa vita che mi provoca la fede. Oh, che il Signore veramente benedica quelli nostri. Guardate, versetto, ho detto 32, versetto 47. Qui dovete leggere il contesto, vedete? Qui adesso, qui è un cantico, è il cantico di Mosè, che si traduce bene bene in lettere scritte, vedete? Versetto 47 dice, poiché non sia una parola vana, della quale non abbiate a curarvi, anzi è la vita vostra. Una parola, ecco perché abbiamo letto, quando è stato? Abbiamo letto che in 6:30, che la parola di Dio non può tornare a vuoto senza aver operato il perché è stata mandata, giusto? Dio opera, questa vita è viva, opera. Quindi se io la lascio fare, dei fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal mio seno, giusto? È scritto? Vedete, qui continua ancora. Poiché non sia una parola vana della quale non abbiate a curarvi, anzi è la vita vostra, e per essa prolungherete i vostri giorni sopra la terra, alla quale, passate il Giordano, andate a possederla. Alleluia! Vedete? E in quegli stessi giorni il Signore parlò a Mosè dicendo: sali sopra il monte e via via. Vedete? Quindi è lei che ci rivela le cose, questa vita qua. È lei che ci dà la conoscenza, la saggezza, lo spirito. Ci siete? L'afferrate? È una vita interiore anche per i giovani. È una vita che è dentro. E questa vita deve vivere, vuole vivere. È come un bambino che si trova nel seno della madre. E lui viene alimentato e vive. Giusto? Giusto? Vive. E noi siamo in mezzo alla chiesa dei riscattati. Una nuvola di testimoni. Abbiamo letto stamattina. Una nuvola di testimoni. Quindi questa vita, vedete, quando sono passata al di là del Giordano, avevano bisogno di questa vita. Ma cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Vedete come il popolo di Israele continuamente induriva il cuore. Perché ubbidiva e induriva il cuore. Ubbidiva e induriva il cuore. Cioè dire, era lì che faceva le cose che doveva fare, ma allo stesso tempo il cuore ancora non era cambiato. Ma Dio ci ha fatto grazia oggi, perché dalla legge siamo passati alla grazia. Amen. Dalla legge siamo passati alla grazia. Questa grazia adesso ti fa vedere che senza di Lui tu non puoi fare niente. Ti fa vedere che ti ha riscattato, ti fa vedere che è molto per te. È molto per te. Quindi ecco perché abbiamo bisogno di questa vita quando noi passiamo nella terra promessa. E la terra promessa la stiamo vivendo adesso, questa terra promessa. Vedete? Ecco perché è importante che sia questa. In modo che, ecco perché dico: Signore, dammi un cuore continuamente nuovo. Dammi un cuore nuovo. Ho bisogno di questo. Abbiamo bisogno di un cuore nuovo. Non un cuore di 80 anni. 100 anni, ma se Dio mi dà un cuore nuovo, è sempre nuovo quel cuore, perché non appartiene più al corpo, appartiene a Gesù Cristo. Alleluia! Ci siete? Quindi è un cuore nuovo, gli anni non contano niente, non contano assolutamente niente, è l'involucro che copre questo cuore, e un giorno o l'altro questo corpo se ne andrà, un giorno o l'altro sarà cambiato, raggiungeremo quella meta. 18 anni, 17 anni, alleluia, io mi posso vedere a 17 anni, ma ero un peccatore, ma lassù non lo sarò più, alleluia, ero un peccatore a 17 anni, e non voglio più ritornare in quella maniera là, alleluia, vedete, oh, passerà, questa vita ci porterà dall'altra parte, questa vita ci porterà al di là del Giordano. Quando sei stanco, questa vita ti porta. Allorché sei affaticato, allorché vedi che le cose stanno male, e stanno male le cose. Ci sono delle lotte, delle cose dove tu non vorresti, non, e pertanto sono là, li devi affrontare. Se non c'è questa vita, tu non li puoi affrontare. Alleluia, ci siete, amici miei. E questa vita dentro, che si dà. Si dà, anche che morirete voi vivrete, alleluia, vedete, quindi queste cose sono meravigliose, sono speciali, sono gloriose, sono tanti pa- vedete, Matteo 7,14, vedete, larga la via, spaziosa la via, e molti la prendono, prendetelo, Matteo 7,14. Vedete? Ma la strada della vita è stretta,
è stretta, stretta e angusta, stretta e angusta. Quindi io devo lavorare, devo lavorare. Devo lavorare per questo, vedete? Vedete? Quando, vedete, versetto 13, entrate per la porta stretta, perciò che larga è la porta e spaziosa è la via che mena alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto è stretta la porta e angusta la via che mena alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Ci siete? Siete con me questa mattina? Siete con la parola di Dio? Siete col Signore? Ci siete? Sono pochi, quanto sono pochi, quanto? Pochi sono gli eletti, molti sono stati chiamati, ma pochi sono quegli eletti. Facciamo parte di questo poco noi? Alleluia, vedete? Quindi questa strada è angusta, diventa penosa, ho difficoltà, ma devo resistere. Dio mi dà la forza di resistere, mi fa grazia di poter andare avanti. Ma devo scegliere, devo scegliere. Voglio la vita o voglio ancora il mondo? Voglio la vita o voglio ancora partecipare a certe cose in cui il cuore ancora è attaccato? Si è completamente distaccato? Ricevuto tutta questa vita? L'ha presa? Che stamattina possiamo prenderla. Ci siete? L'avete afferrato? Perché è importante. Qui non si tratta di Kefed, di Jeffersonville, qui si tratta adesso di camminare per la potenza dello Spirito Santo, vero? Alleluia! È questo che dobbiamo avere dentro. E quando c'è una ripensione, mia moglie gliela devo dare. Mio marito, gli dico, amico mio, vedi che c'è qualcosa che, vedete? Abbiamo parlato poco fa di Timoteo, capitolo 4. In ogni tempo, in ogni tempo. Deve avere il carattere di Cristo. Ce l'avete il carattere di Cristo? Vogliamo averlo? Il carattere di Cristo. Alleluia. Era umile, dolce. Ma quando vedeva le cose che non andavano bene, diceva la verità. Bisogna dirlo. Bisogna dirlo, bisogna fermarlo. Dire, tu questa cosa non la puoi più fare. Non la devi fare. Avete afferrato? È così che la vita cambia. Se io lo desidero, se io lo desidero, se la persona a cui parlo lo desidera, ciò avviene. Ciò avviene. Alleluia. Ci siete? Ciò avviene. Che questa Chiesa possa sottomettersi non a Franco Forestieri, non a Krefeld, non a Jeffersonville, non ad altri posti, ma a questa. Alleluia, noi tutti abbiamo bisogno di questo, vedete? Ecco perché è una vita meravigliosa, è qualcosa di cui noi tutti abbiamo bisogno di questa vita. Giovanni 5,11, cioè Giovanni, devo leggere qualche passo, 1 Giovanni 5. Leggiamo dal versetto 10 e poi fino al 12, che finiamo il 12, vedete? 1 Giovanni capitolo 5, versetto 10. Chi crede nel figliuolo di Dio ha la testimonianza in se stesso. Vero? Amen? Ha quella testimonianza in se stesso. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo, poiché non ha creduto alla testimonianza che il Dio ha testimoniato intorno al suo figliuolo. Siamo figliuoli? È figliuoli di Dio? Alleluia! E la testimonianza è questa, che Dio ci ha data la vita eterna, e che in questa vita, e che questa vita è nel suo figliuolo. Chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo di Dio non ha la vita. Amen! Amen! Diciamo, io ce l'ho il figliuolo. Leggiamo Giovanni capitolo 5. Giovanni capitolo 5. Alleluia. Giovanni capitolo 5. Leggiamo prima dal versetto 26. Alcuni versetti. Versetto 26. Perciò che siccome il Padre vi ha in se stesso, ha vita in se stesso, così ha dato ancora al figliuolo di avere vita in se stesso. Ed egli ha dato potestà ancora di fare giudizio, in quanto egli è figlio d'uomo. Non vi meravigliate di questo, perciò che allora viene che tutti coloro che sono nei monumenti udiranno la sua voce ed usciranno. Coloro che avranno fatto bene in risurrezione di vita, coloro che avranno fatto male in risurrezione di condannazione. Io non posso da me stesso fare cosa alcuna. Io giudico secondo che io odo e il mio giudizio è giusto, perciò che io non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Vedete, quando dice versetto 28, versetto 27 alla fine, in quanto egli è figlio d'uomo e noi siamo figliuoli. Siete figliuoli e figliuole di Dio? Quindi è la nostra, è per me che sta parlando, è per te, per noi tutti. Vedete, io non posso da me stesso, versetto 30, fare cosa alcuna. Io giudico secondo che io odo, il mio giudizio è giusto, perciò che io non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Amen. Vedete i giudizi, vedete le cose. Ecco perché non potete essere creduti se non c'è lo stesso spirito, se non c'è la stessa maniera di vedere le cose. È impossibile. Qualcuno di voi è sbagliato. E pertanto la scrittura ci dice, e posso dire così, dice la scrittura, che alla fine, tutta la Chiesa, la sposa di Cristo, ha un solo sentimento, un solo pensiero, un solo spirito, e sono completamente uniti in tutto e per tutto, nella dottrina, nella parola, nella comunione, in tutto. In tutto. Quindi Dio sta lavorando affinché io ci arrivo. Vedete? Dio sta lavorando in questa direzione perché non vuole perdermi, come abbiamo detto un famoso giovedì che abbiamo mostrato, che fin tanto, qui non mi ricordo adesso dove l'abbiamo predicato, si trova in Romani capitolo 11, fin tanto che tutta la Chiesa dei Gentili non è entrata, il Signore è ancora qua, non può trattare con Israele. Quindi sta aspettando che ognuno trova il suo posto, ognuno trova la sua posizione. Alleluia, vedete? Quindi, ecco qui ancora il 39, ecco perché dice, investigate le scritture per ciò che voi pensate, per esse avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. State bene attenti a questo versetto perché è importante. Ma voi non volete venire a me, a ciò che abbiate vita. Vedete questa parola? Vedete questa parola? Quindi, a chi dobbiamo andare? Ad una religione? Ad un messaggio? Il messaggio è il veicolo che ci porta, ma dobbiamo andare alla vita. Alleluia. Vero? Amen? È di questa vita. Non volete venire a me che io ho la vita, quindi è una cosa personale. Diventa personale. Personale. E questa parola che è personale modifica completamente, scombussola una vita normale per rendere e farla diventare una vita figlio e figlia di Dio. Amen. Vero? Alleluia. Alleluia. Perché questo, di questo si tratta. Di questo è importante, che diventa una vita condotta dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Dio. Perché se non è così, vedete, è impossibile. È impossibile vivere secondo la Scrittura. È impossibile camminare secondo la Scrittura. Ecco perché è necessario che sempre di più, possiamo avere questa vita dentro, dobbiamo averla, Dio ci deve fare grazia, deve farci grazia per questo. Quindi c'è ancora Giovanni 17:3, possiamo leggerlo, anche Apocalisse 22:19. Leggiamo Apocalisse 22:19. Apocalisse 22:19. Versetto 18 dice, Apocalisse 22, 18, io protesto ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro, che se alcuno aggiunge a queste cose, e Dio manderà sopra di lui le piaghe scritte in questo libro. Se alcuno toglie delle parole la parola del libro di questa profezia, il Dio gli darà la sua parte dell'albero della vita e della santa città e delle cose scritte nel libro. Vedete, questa cosa è forte? È forte, vero? Ma io la prendo. La prendete? La prendete volentieri? Alleluia! Quindi non vogliamo né aggiungere né togliere. È la vita di Dio, è la vita del Signore. Non c'è una vita in più, una vita in meno, è lei, quella che era nel giardino dell'Eden e qui nell'Apocalisse. Tutta la Bibbia è attraversata da questa vita, tutta la Bibbia, che mi indica la strada continuamente, mi fa vedere esattamente se io sto vivendo o sono morto. Afferrate cosa voglio dire? Se sono in vita spiritualmente o sono morto. Alleluia. Che Dio ci renda veramente vivi. Ecco perché in Osea, so che il tempo passa, in Osea capitolo 6, vediamo, troviamolo. Michele. È davanti a Gioele. Leggiamo dal primo versetto. Osea capitolo 6. Leggiamo dal primo versetto. Alleluia. Perché questo è importante. Vedete? Poi abbiamo Romani 10. Alcuni passi della scrittura adesso li leggiamo. L'ho messo io. Venite, dal primo versetto. Venite e torniamo al Signore. La parola convertire da Diodati nella traduzione letteraria è tornare, torniamo al Signore, perciò che Egli ha lacerato e altresì ci risanerà, Egli ha percorso e altresì ci fascerà le piaghe, infine in fra due giorni Egli ci avrà rimessi in vita, nel terzo giorno ci avrà risuscitati, o risveglierà, vedete, nel terzo giorno sveglierà e noi vivremo nel suo cospetto e conoscendo il Signore proseguiremo a conoscerlo ancora. La sua uscita sarà stabile, ordinata, come quella dell'alba ed egli verrà a noi come la pioggia della stagione della raccolta che innaffia la terra. Vedete? E qui ci fa parlare esattamente della parola dell'ora che noi abbiamo adesso, vero? Vedete? Quindi ancora due giorni. Voi sapete che un giorno per il Signore è come mille anni e mille anni è come un giorno. Qui è la parola profetica, fratello Brano ne ha parlato, fratello Franco l'ha parlato, noi ne abbiamo parlato, quindi questo lo possiamo vedere, vedete? E in due giorni ci ha rimessi in vita, questo è il tempo della rimessa in vita, perché il messaggio è venuto, la parola è venuta e ci ha rimesso in vita, vero? Ha rimesso la scrittura sul candelabro. Quella luce l'ha messa sul candelabro, la parola di Dio l'ha rimessa sul candelabro, è stata rivelata, alleluia, vedete, da quando noi abbiamo creduto, state bene attenti, da quando noi abbiamo creduto, fino adesso, questa vita che è stata messa dentro di voi, non ha visto dei progressi? Non ci sono stati dei progressi? Sono stati dei cambiamenti? Non vi ha egli rivelato a misura che camminavate in questi anni la sua preziosa parola? Non vi ha egli risvegliato dentro di voi questa vita che lui aveva messo prima ancora che il mondo fosse? L'avete afferrato? È proprio questo. Vedete? Osea proprio dice questo. Adesso nel terzo millennio, è proprio questo. Dove il messaggio è venuto, la parola è venuta, adesso questa pioggia è là. Ma il terreno deve essere preparato. E il Signore lo sta preparando, ci credete? Il Signore sta preparando questo terreno. Qualcuno che è coltivatore qui sa benissimo che per avere la pioggia, prima ancora che venga la pioggia, il terreno viene preparato. vengono tolte tutte le pietre, tutte le imperfezioni, le cattive erbe, viene arato, viene girato, viene seminato. Una volta che viene seminato, la pioggia arriva. Vedete, la prima e dell'ultima stagione deve arrivare adesso. Questa seconda Pentecoste deve invadere i cuori ora, ora. Dio deve farci grazia. Non è soltanto conoscenza, ma è una realtà divina che la desideriamo questa vita. Andate a parlare di questa vita, giusto? Ritornando a quello che abbiamo letto. Li ha fatto uscire di prigione, li ha fatto uscire da loro stessi, da questi giudizi personali, da queste cose che potevano impedire ancora l'azione dello Spirito Santo in mezzo alla Chiesa, in mezzo al popolo di Dio, per poter parlare di questa vita. Vero? Alleluia. È giusto? Ci siete? Oh, che il Signore ci possa veramente benedire. Vedete ancora Romani, Romani capitolo 10. E poi in ultimo voglio leggere Efesini, Romani capitolo 10. Romani capitolo 10. Leggiamo dal versetto 5. Romani capitolo 10, dal versetto 5. Poiché Mosè, ce l'avete tutti, vero? Poiché Mosè descrive così la giustizia che è per la legge. Che l'uomo che aveva fatto quelle cose viva per esse. Ma la giustizia che è per la fede, questo l'abbiamo già detto, abbiamo già studiato questa cosa, giusto? La giustizia che è per la fede, per che cosa? Perché la fede ha accettato di morire in Cristo Gesù e la sua giustizia è venuta su di me e mi ha reso giusto, ma per fede. Giusto? Per fede, non per la legge. Come spiegavo stamattina a mio caro fratello Hervé, dico, vedete, fin tanto che il fuoco non scende, vi ricordate uno re 18-19, se non sbaglio, quando Elia era sul Monte Carmelo e che hanno presentato l'olocausto di qua, l'olocausto di là, i Baal hanno presentato l'olocausto. E anche lui ha presentato l'olocausto. E dicendo il Dio che confermerà con il fuoco, giusto dice questo? Alleluia, state attenti che significa. Che confermerà per il fuoco sarà il vostro Dio. Conoscete tutta la storia. E quello che ho detto ancora questa mattina, mio caro fratello Hervé, dico, possiamo dire tutto quello che vogliamo, interpretare come vogliamo, fin tanto che non si manifesta, perché c'è a causa del papà di Noemi, insomma, ecco. Dico, fin tanto che il fuoco non brucia il sacrificio, l'uomo dice sì, non lo faccio più, non lo faccio più. Stai afferrando? Voglio cambiare, vogliamo essere così. Ma se il fuoco non brucia il sacrificio, voi lo farete sempre. Ma quando il Signore brucia, viene col sacrificio, viene col fuoco, allora la cosa è diversa, cambia tutto. L'avete afferrato? È esattamente come... Non ballavate prima? Non andavate a ballare? Non facevate, andavate al mare, andavate di qua, andavate di là, facevate questo, facevate quello... Chi vi ha fatto cambiare idea? Una volta dice, Signore, io magari no, so che è sbagliato, perché adesso la vediamo anche nelle condotte di oggi, anche nel messaggio, vediamo diverse cose. Ok, ma a noi non ci interessa. Ognuno è responsabile della sua propria persona davanti a Dio. Vedete? Poco importa, non ci interessa. Ma fin tanto che non viene il fuoco per fare cambiare il cuore, per bruciare quella data cosa nel cuore, quel cuore lì avrà bisogno sempre, cioè dire, dirà sempre sì, lo farò, ma non arriva mai a farlo. Ho ragione? Ma quando arriva il fuoco, non vi ricorderete più, assolutamente più dei vostri peccati, più, perché il fuoco è arrivato. sapete che vi ha perdonati, sapete che siete stati circoncisi per lo Spirito Santo ed è finita. Mi sbaglio? Vedete? Alleluia. È importante. E il fuoco deve venire. Quando viene il fuoco c'è il cambiamento. E il cambiamento è finita. Esattamente come abbiamo letto in Colossese. Non c'è né bianco, né nero, né grigio, né schiavo, né... C'è Gesù Cristo, la parola di Dio. C'è la vita. C'è la vita di Dio. Finito. Alleluia. E qui dice questo, vedete, non ho finito di leggere. Leggiamo. Poiché Mosè descrive così la giustizia che è per la legge, versetto 5, che l'uomo che avrà fatte queste cose, vivrà per esse. Ma la giustizia che è per fede dice così: non dire nel tuo cuore chi salirà in cielo. Ascoltate bene queste parole. Questo è trarre Cristo a basso, cioè farlo morire di nuovo. Ovvero, chi scenderà nell'abisso? Questo è ritrarre Cristo dai morti. Ma che dice ella la parola? Che dice ella? La parola è presso di te, nella tua bocca e nel tuo cuore. È scritto? Questa è la parola della fede, la quale noi predichiamo. Che se tu confessi con la tua bocca il Signore Gesù Cristo e credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Poiché col cuore si crede a giustizia, e con la bocca si fa confessione a salvezza. Alleluia! E con la bocca si parla della vita di Cristo. È giusto? È questo? È questo? Vero? Alleluia! Vedete? Perciò che la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà svergognato, poiché non vi è distinzione di giudeo o di greco, perciò che uno stesso è il Signore di tutti, ricco in verso tutti quelli che l'invocano. In perciò che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Perché lo conosce. Perché lo conosce. Sa che è il salvatore dell'anima sua. Sa che ha cambiato il cuore. L'ultimo passo della Scrittura si trova in Efesini. Venite con me in Efesini. Guardate cosa dice Efesini. Sapete che io mi piace confermare con la Scrittura. Leggiamo Efesini capitolo 5 versetto 13, senza troppo commenti perché il tempo è passato. Versetto 14. Anche versetto 13, vedete, dice: ma tutte le cose, Efesini 5 versetto 13, ma tutte le cose che sono condannate sono manifestate dalla luce. Tutte le cose che sono condannate sono manifestate dalla luce, perché Tutto tardi, si sa, si conosce. Tutto tardi, si sa, si conosce. Perciò che tutto ciò che è manifestato è luce. Perciò dice: risvegliati, tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo ti risplenderà. Riguardate dunque come voi camminate. Franco, guarda come tu stai camminando, con diligente circospezione. Non come storti, ma come savi, ricomperando il tempo, perciò che i giorni sono malvagi. Vero? Alleluia. E più malvagi di questi, ce ne saranno ancora più malvagi. Ma credo che la sposa, come noi sappiamo benissimo per le Scritture, per rivelazione delle Scritture, non arriverà a passare la grande tribolazione. Ci siete? Non passerà la grande tribolazione. Alleluia. Quindi che Dio ci aiuti a capire tutto questo. Ricomperando il tempo, perciò che i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendenti qual sia la volontà del Signore. Non vi inebriate di vino, nella quale vi è dissoluzione. Noi non ci inebriamo di vino. Vedete? Ma possiamo prendere quel vino spirituale? Ce ne sono tanti che sono inebriati di vino spirituale. Vero? Che non corrisponde alla Scrittura. Che non corrisponde esattamente all'azione della loro vita e della Scrittura. Vedete? Alleluia. Non vi inebriate, la quale vi è dissoluzione, ma siate ripieni dello Spirito, parlando a voi stessi con salmi e inni e canti spirituali, cantando e salmeggiando col cuore vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Lo vedete questo oggi? Ancora non c'è, vero? Non parlo di questa piccola chiesa, sto parlando in generale. Alleluia! Questa vita, abbiamo bisogno di questa vita. Vogliamo prenderla questa mattina ancora di più? Vogliamo credere che Lui ci dà questa vita più profondamente di cui abbiamo di bisogno? Vogliamo accettare questo e dire: Signore, siamo dalla Tua parte. Siamo dalla Tua parte. Dove c'è la vita, non la morte, ma la vita. Alleluia. Tutti abbiamo bisogno di questa vita, tutti. Tutti, non soltanto quel soffio di vita che abbiamo ricevuto alla nascita, lo sapete questo, è vero? Ma abbiamo bisogno di quel soffio di vita che abbiamo ricevuto al battesimo, lo Spirito Santo, giusto? Non attristate lo Spirito Santo per il quale siete stati suggellati, non attristatelo, vedete? È qui vicino, guardate, è qui vicino, è capitolo 4, versetto 30. Versetto 30, vedete, non attristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Alleluia, non lo vogliamo fare. Non lo vogliamo fare. Alleluia. Vogliamo essere fermi. Vogliamo dire che questa vita si deve manifestare e la vogliamo che esca fuori. In ogni tempo. In ogni tempo. A casa. Dappertutto, in chiesa, dappertutto, in ogni tempo. Che Dio ci aiuti tutti, abbiamo bisogno di questo, perché questa pioggia è quasi pronta, che il mio cuore possa essere pronto, che i nostri cuori possano essere pronti, e dove ogni interpretazione, ogni cosa che non, il fuoco la brucerà. Non potrà sussistere davanti a Dio, vedete? Quindi andiamo avanti fiduciosi, prendendo lo stendardo della fede e credendo che Dio sta camminando con noi e che ci ha fatto uscire di prigione, vero? L'avete afferrato? Ci ha fatto uscire di prigione da tutti questi presentimenti, queste cose, questi che cosa può dire quello, cosa dirà quell'altro. Andiamo avanti. Lodiamo il Signore, gridiamo a Dio: Signore, cammina con me, cammina con me. Queste cose sono meravigliose. Quando vi fermate e ci pensate, dite: ma Signore, veramente, Tu hai fatto delle cose grandi. Non meritavamo tutto questo. Parlavo con la mia nipote acquisita, che stava parlando con un cattolico, parlando di Israele, e gli ho fatto vedere tutti i passaggi, diversi passi, lei se li ha notati, in modo che gli possa rispondere a quest'uomo, a questo giovane, un ragazzo, possa rispondere a questo ragazzo, dove lui stesso vorrebbe diventare prete, e contro i preti, e lui stesso vuole diventare prete, e contro il Papa, perché il Papa non fa ancora le cose buone, ci deve venire un altro Papa, e tutto delle interpretazioni. Allora gli ho fatto vedere su Israele, dove Dio stesso dice che maledirebbe e maledice tutti quelli che maledicono Israele in tutte le forme, poco importa. Magari non sono d'accordo, ma sto zitto, aspetto che Dio si manifesti. Ma portare un giudizio, devo stare attento. E tutti altri passi, quelli di Gaza, gli ho fatto vedere non so quanti passi, non lo so. A misura, come venivano a misura, una volta che siete dentro, il Signore vi fa vedere le cose. E si va avanti, lei scriveva tutto, e sicuramente che glieli farà vedere, vedete? Quindi Dio deve farci grazia, deve farci vivere la parola di Dio in tutti i contesti, in tutti i momenti, in tutti i contesti. Devono vedere, come abbiamo sentito, che siamo diversi. Siete diversi? Lo sentite che siete diversi? Diciamo che nella strada dove abito io, lo sanno che crediamo, perché magari a volte ci sentivano magari cantare, eravamo seduti fuori, ci sentivano pregare, insomma, sanno tutti che, no, poi la mattina, che domenica mattina sempre allo stesso orario loro dormono, magari io sto attento a non sbattere la porta troppo forte della macchina, perché altrimenti si svegliano, cerco di fare attenzione, ma sanno tutti quello che faccio, lo sanno. Diciamo che non c'ho una bella comunione, no? C'è un saluto, non c'è problema, non so com'è, ma quella, sapete, quella, che io sono un tipo strano, dico questo non perché è così, io desidero avere un po' di ma loro magari evitano un pochettino, diciamo, questo contatto, questa cosa. Che Dio ci benedica, ci aiuti, ci fa grazie di essere veramente lì al posto dove Dio ci vuole che sia, gli uni e gli altri, chi lavora, chi è a casa. Adesso Gianfranco è in pensione, quindi Luisella può essere un po' più tranquilla, vero? Gloria a Dio, vogliamo sperare, giusto? Vogliamo credere che sei più tranquilla, perché a volte magari lo vedono che è un po' stanco, lo vedono che è un po', voilà, c'è un po' di alleluia. Ci vogliamo alzare, vogliamo cantare un cantico. Anche Stefano si prende cura del papà. Anche Stefano. Vogliamo cantare un cantico di adorazione. Di adorazione. Alleluia. Beh, è un po' che non cantiamo Verrà da lontan paese, vero? Che volevo? Tu volevi un altro cantico?
No, hai detto che facciamo un cantico di adorazione, stavo guardando.
Sì. Possiamo cantare Verrà da lontan paese. Il 300. Sapete, chi sale qua, ognuno ha un po' il suo modo di fare, quindi dovete adattarlo un po' ai vari modi di fare. Antonio c'ha il suo, tuo papà c'ha il suo, io c'ho il mio, Gianfranco anche il suo. Quello che conta è che siamo in Cristo, amen? Giusto. Verrà da lontano.
Bye.
vogliamo sperare che anche noi siamo di questi viandanti. Alleluia. Vero? Che ci saremo anche noi presenti, presenti all'appello. Vogliamo inchinare i nostri capi. Vogliamo credere con tutto il cuore che il nostro Signore Gesù Cristo, come Lui ci ha promesso, è in mezzo di noi. Che i nostri fratelli che stanno ascoltando, la stessa cosa, è in mezzo di noi. È in mezzo di noi. Io credo che il Signore ci vuole veramente benedire. Questa vita ce l'ha data, l'abbiamo ricevuta. Che Dio possa ancora una volta manifestarla in mezzo di noi. In queste ci sono dei bisogni sia nel corpo, nell'anima e nello spirito. E Dio ci deve aiutare, deve veramente aiutarci. E Lui lo fa. Voglio disporre il mio cuore, lo voglio disporre il mio cuore di tale maniera che trovando il terreno pronto, Lui possa benedirmi. Vi sentite di alzare le vostre mani? Accettate di elevare le mani al Signore? Credete che il Signore è qui in mezzo a noi? Lo vogliamo invocare con tutto il cuore? Meraviglioso Padre, Tu conosci ogni cosa, nulla ti è nascosto. I nostri cuori sono un libro aperto, sono presenti davanti a Te. Che Tu possa investirci di questa vita nuova, di questa vita che viene dal trono della grazia, lì dove gli angeli Ti adorano, gli anziani Ti adorano e dove gridano santo, santo, santo è il Signore. Meraviglioso Padre, vieni in mezzo di noi, glorifica il Tuo nome. Sana, sana i nostri corpi, sana i nostri cuori, sana le nostre menti, che possono servirti in spirito e verità in tutto e per tutto. Essere disponibili, disponibili all'azione e all'autorità del Tuo spirito, della Tua stessa parola, perché Tu non confondi noi, non ci puoi mai confondere, Tu confondi il nemico. Ma noi Tu edifichi i nostri cuori, edifichi la nostra fede, edifichi la Tua parola dentro di noi, è quello che Tu fai, un giorno dopo l'altro è quello che Tu fai. Sì, Padre Celeste, vieni, vieni ancora nella mia vita, Tu vedi tutti i bisogni, le necessità, i tempi che avanzano, vuoi Tu veramente venire in mezzo del Tuo popolo, fai grazia, Tu ci conosci tutti. Tu ci conosci tutti, agisci in mezzo alle famiglie, in mezzo ai fratelli, nei giovani, agisci per la gloria del Tuo nome. Vieni, Padre Celeste, abbiamo ascoltato che desideriamo veramente questa vita. Signore, ci hai fatto uscire da quella prigione. Un angelo è venuto, un messaggero è venuto e ci ha fatto uscire da quella prigione. Ci ha fatto vedere quanto Tu ci ami e quanto hai fatto per tutti noi. Alleluia, non siamo stati noi che Ti abbiamo chiamato, ma sei stato Tu che ci hai chiamati, sei stato Tu che sei venuto a noi. Non Ti cercavamo, eravamo lontani da Te, anche che eravamo indegni, ma non sapevamo che eravamo indegni. Ma adesso, Signore, lo capiamo, capiamo tutto quello che Tu hai fatto, tutta la vita che Tu hai dato. Vieni ancora con potenza e con autorità, nel nome di Gesù Cristo. Ancora nei miei fratelli che stanno ascoltando, oh Signore, che Tu possa guarire, benedire. Ancora fratello Jack, Tu vedi i suoi bisogni, Tu vedi le sue necessità. Anche in quel corpo Tu sei capace di fare ogni cosa. Sì Signore, grazie. Grazie perché veramente confidiamo in Te e sappiamo che in Te abbiamo trovato la strada giusta. In Te abbiamo trovato il riconforto e siamo circondati da una nuvola di testimoni. Non soltanto quelli che sono morti, ma ancora quelli che sono vivi. Alleluia! Quelli che sono vivi, sì, Signore. Siamo circondati da questa nuvola qua, dove Tu, Signore, in quella nuvola hai messo la Tua parola e hai parlato al Tuo popolo. Grazie, Padre. A Te va l'adorazione, la lode e i ringraziamenti per ogni anima, per ogni corpo. Oh, Signore, presente e lontano, ancora il fratello Antonio, la famiglia e tutti quelli che sono assenti. Oh Signore, tocca i cuori e glorifica Te stesso. Oh meraviglioso Padre, non hai mai lasciato partire alcuno a vuoto.
ma hai sempre dato tutto ciò che il cuore desiderava. Grazie ancora per questa mattina e quello che tu stai facendo in mezzo al tuo popolo. Nel nome e per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Amen. Alleluia. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Alleluia Gesù. Grazie Padre. Grazie Padre. Grazie Gesù. Oh meraviglioso Signore. Se vi sentite di ringraziare il Signore, aprite la vostra bocca, non davanti agli uomini, ma davanti a Dio. Che Dio faccia veramente grazia e ci dia questa vita nuova. Sì, alleluia. Sì, Gesù, sì, Gesù. Meraviglioso Padre, grazie, Gesù. Alleluia.
Oh, è vero.
Come la parola di Dio.
È vero.
Personne ne peut venir sans que le Père ait.
Oh, Gesù.
Tu nous as cherché.
Viens, tu
nous as appelé. Et toi, ce que tu as fait pour
le sacrifice de
nous. Nous n'avons rien payé pour mériter cela.
Oh, Jésus.
C'est ta grâce, Seigneur.
Est vrai, Seigneur.
Oh, Dieu. Et quand même que
nous
souffrons actuellement, mais un jour viendra où nous te verrons, où te toucherons.
Alléluia.
Jésus, Seigneur, c'est vrai.
Seigneur.
Tu as lutté pour nous.
Reste.
Tu as toujours été devant nous. Derrière nous, partout nous passons, Seigneur, tu es là.
Oh, Jésus.
Oh, c'est vrai, comme mon frère pouvait dire, nous sommes différents du monde.
Oh,
nous sommes différents.
Amen.
Nous avons cette volonté à nous de te louer, de t'adorer partout où nous sommes.
Oh,
là, nous passons aussi aux autres, pour ne pas déranger les autres. Mais Seigneur, nous sommes différents du monde.
Jésus.
Oh, la vie que nous avons. Seigneur, un jour nous chanterons. Tu es saint, saint. Oh, ce jour-là, nous attendons ce jour-là. Où la trompette sonnera,
amen.
Et que tous les hommes
vont
chanter. Le monde, j'ai tous du bien cela.
Alléluia.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Seigneur, nous ne serons plus dans ce monde.
Grâce.
Parce que nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes que les pèlerins. Oh, nous sommes différents.
Amen.
Nous marchons différemment des autres. Nous écoutons, Seigneur, maintenant il ne s'agit plus de quelqu'un.
Alléluia.
Toi, c'est caché pour nous. Seigneur, tu connais nos défauts, tu connais nos faiblesses,
oui.
Tu connais nos problèmes, Seigneur.
Je
vois ce que Seigneur, tu nous
conduiras
jusqu'au bord.
Parce
que tu nous as
envoyé cela.
Tu pries pour nous, tel que nous sommes, Seigneur, c'est toi seul qui nous conduis. Fais grâce dans le monde entier. Tu connais nos choses,
Seigneur.
Oh, tu es à toi, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce quand tu es le même hier, celui-là qui a conduit Moïse. Avec les enfants d'Israël, tu es le même aujourd'hui et tu nous conduiras quand tu nous verras
pour
l'éternel. Au nom de Jésus-Christ.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Grâce. Grâce.
Gloria a te, Signore. Grazie, grazie. Celeste. Grazie per quest'oggi, Signore, per la tua parola, soprattutto, Signore. E come dice la scrittura, eccolo ora il tempo accettevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Ogni giorno, Signore, tu ci parli ai nostri cuori, Signore, affinché conoscono la tua volontà, Signore, la tua verità, Padre Celeste. E vogliamo, come diciamo sempre, Signore, non vogliamo tralasciare nulla, Signore, perché le tue parole, Signore, sono preziose, sono spirito e vita, Signore. Inondaci di questa vita, Signore. Oh, giorno dopo giorno, Padre Celeste, perché ne abbiamo sempre di più di bisogno, Signore. Abbiamo sempre più bisogno di te, Signore. Oh Gesù, tu vedi l'epoca, Signore, nella quale ci troviamo, Signore. Oh, e sentiamo quella necessità di stare ai tuoi piedi, Signore. Oh, e di bagnarli con le nostre lacrime, Padre Celeste, per cercare del continuo la tua grazia, Signore, e la tua misericordia, Padre Celeste. Non vogliamo nient'altro, Signore, perché questo mondo perirà, Signore. Oh, ma la parola di Dio sta scritto e dimora in eterno. Sì, Signore, tu questo ci hai dato attraverso la tua parola l'eternità, Padre Celeste. Grazie per questo, Signore. Grazie per ogni cuore, Signore, che accetta questa verità, Padre Celeste. È un dono, Signore,
amen.
Che tu fai ai cuori nostri, Padre Celeste. Oh, grazie, Signore.
con tutto il nostro cuore ti ringraziamo e ti adoriamo. E se ti vedi in noi qualche difetto, tu lo metti a posto, Signore. Ora col tuo fuoco, Signore, pulisci il cuore, Signore, bruci ogni cosa che non ti appartiene. Oh, è vero, Signore, attraverso anche quel sangue prezioso, doni vita e forza al tuo popolo, Signore, sulle malattie, sul peccato, sulle infermità, Signore, e su ogni cosa tu rimani il vincitore. Ti ringraziamo e ti adoriamo per il prezioso nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie Gesù, grazie. È un fiume puro che scorre da Gesù, è una fonte che dà il peccato, è la vera acqua, c'è vita anche
fortifica i corpi, dacci forza, Signore, dacci forza. Vogliamo elevarci fino a quel trono di grazia e ricevere da te tutta la benedizione di cui abbiamo di bisogno, tutta la benedizione di cui abbiamo di bisogno. Grazie Gesù, grazie. Oh, grazie, nel nome di Gesù Cristo, grazie. Alleluia, alleluia, grazie Gesù. Vieni Gesù. Alleluia, grazie Gesù.
È così, Signore, ti ringraziamo veramente di quello che ancora oggi tu hai dato, Signore, oh, ai cuori nostri e alle anime nostre, Signore, veramente. Ti ringraziamo, Signore, e con la tua consolazione, Signore, sì, veramente, sì, il tuo, oh Signore, la tua, come dire, Signore, il tuo incitamento, Signore, ad andare avanti, Signore, sapendo veramente in chi abbiamo creduto, Signore, nel grande vittorioso, Signore, veramente. Grazie che ci hai resi partecipi, Signore, e ancora, Signore, già ti è stato pregato, Signore, per ogni cosa, Signore, mi aggiungo anch'io alle preghiere, Signore, dei miei fratelli, delle mie sorelle, Signore, presentandoti anche alla mia famiglia, Signore, così come le famiglie di ciascuno di noi, Signore. Tu conosci ogni cosa, Signore. E così, Signore, ancora per le ore che passeremo qui insieme, Signore. Signore, sì, tu, Signore, sempre in mezzo a noi, Signore,
amen.
Veglia su di noi, Signore, su ogni cosa, Signore, sì, veramente. E così ancora, Signore, ti preghiamo per tutte quelle piccole chiese, Signore, per quel Signore, sì, veramente, sì, che veramente ci sia quella ricerca di quell'unità, Signore, sì, Signore, sì, veramente, in accordo alla tua parola, cuore, Signore, Gesù, veramente, che lo Spirito sia veramente uno a muoversi nella tua Chiesa, mia, Signore. Così, mia. Signore, oh Signore, mantieni, Signore, in salute, Signore, materiale, spirituale, Signore, ogni predicatore, Signore, che tu hai mandato a condurre le piccole chiese, che noi abbiamo qui il nostro fratello Franco, Signore, veramente benedicilo, continua a vegliare su di lui, Signore. E, oh Signore, e per i bisognosi, Signore, perché, Signore, veramente è nelle difficoltà, siano spirituali che materiali, Signore, del tuo popolo, Signore, veramente dai tu la consolazione, Signore. E così ancora, Signore. Per i fratelli che sono collegati, Carmine, Lucia, sì, anche Jean-Jacques, amen, Signore, che non c'è, amen, più, Signore, ma veramente benedici ciascuno di loro. E così, amen, ci viene sempre nel cuore, Signore, anche il tuo santo popolo di Israele, per, sì, il quale, Signore, Gesù, non ci vogliamo dimenticare, Signore. Benedicici, Signore, benedicili, Signore,
amen,
e guida ogni cosa, Signore. E nei prossimi giorni, nelle ore a venire, che la tua presenza, Signore, sia quella cosa forte,
alleluia,
e sempre presente, amen, Signore, su ognuno, amen, di noi, nei, amen, nostri cuori.
Alleluia.
Grazie, Signore, che possiamo sentire veramente la tua vicinanza. Signore, il tuo abbraccio forte, Signore,
alleluia,
su ognuno di noi. Grazie, ti ringraziamo e invochiamo la tua santa benedizione, sì, su ciascuno, nel santo e prezioso nome di Gesù Cristo, Signore nostro. Amen.
Amen. Amen.
Che il Signore ci benedica. Amen.
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 Amen. Amen. Grazie. Amen. Grazie. Benedica. Anche a te. Amen, Lucia, benedica.